La storia in podcast di Focus. La storia dei mari di David Abulafia. Qual è stato il ruolo degli oceani e dei mari nella storia dell'umanità? In che modo la storia del Mediterraneo e quella degli oceani sono intrecciate? Che importanza ha avuto l'apertura delle rotte transoceaniche nella prima età moderna? Qual è stato il ruolo dei popoli non europei? Che impatto hanno avuto gli uomini sul paesaggio e sulla storia naturale degli oceani? Sono queste le tematiche della conversazione con David Abulafia, professore emerito di Mediterranean History all'Università di Cambridge. Le sue pubblicazioni includono The Great Sea, A Human History of the Mediterranean, del 2011, tradotto in 12 lingue, incluso l'italiano, con il titolo Il Grande Mare, Storia del Mediterraneo, e The Boundless Sea, A Human History of the Oceans, tradotto in 3 lingue, tra cui l'italiano, con il titolo Storia marittima del mondo, 4 millenni di scoperte, uomini e rotte. A cura dello storico Leo Goretti.
I'm David Abulafia from Cambridge University.
Sono David Abulafia dell'Università di Cambridge e ho scritto diversi libri sulla storia marittima. E i miei due libri più recenti sono stati Una storia del Mediterraneo, intitolata The Great Sea, A Human History of the Mediterranean, apparso originariamente in Inghilterra e poi in Italia e in altri paesi. E poi, più recentemente, ho scritto un libro intitolato The Boundless Sea, A Human History of the Oceans. Anche questo è stato tradotto in italiano. Ecco, queste sono le basi per ciò di cui parlerò adesso. E se guardate la mappa del mondo, o se guardate quella famosa fotografia scattata dalla Luna, della Terra che sorge sopra l'orizzonte della Luna, ciò che vedete in realtà è soprattutto blu. E questo perché il 70% della superficie di questo globo è coperto d'acqua. Quindi, anche se lo chiamiamo pianeta Terra, c'è chi sostiene che dovremmo chiamarlo pianeta oceano o pianeta acqua, perché ovviamente c'è anche un certo numero di mari che si trovano racchiusi dalla terraferma. Pensate al Mar Caspio o al Mar Baltico, solo per fare due esempi. Ma la maggior parte delle masse acquatiche è rappresentata dagli enormi spazi oceanici, in particolare il Pacifico, che ne costituisce il 30%. Quindi gli oceani sono questi vasti spazi tra i continenti. E ciò che mi interessa è il modo in cui potremmo cercare di scrivere la storia di questo pianeta dalla prospettiva degli esseri umani, perché questo è il tipo di storia che mi piace scrivere. Sono uno storico delle persone, non del mondo naturale. Ma anche dalla prospettiva di questi spazi marittimi, ricordando che sono effettivamente predominanti, per così dire, sulla superficie di questo globo. Quindi un tema importante è la storia dei commercianti che portavano merci esotiche attraverso l'Oceano Indiano, attraverso il Pacifico o l'Atlantico, e allo stesso tempo, naturalmente, il movimento di persone, la migrazione. Pensate al primo popolamento delle Americhe o all'insediamento delle isole polinesiane, di fatto avvenuto a volte attraverso la conquista. E poi la trasmissione delle idee, che accompagnava gli oggetti che i commercianti o le persone portavano con sé. Queste potevano essere, per esempio, idee religiose, ma potevano anche essere idee relative al gusto estetico, Così nell'Europa del XVIII secolo abbiamo la moda del design cinese, delle porcellane cinesi, del bere il tè e così via. Tutto ciò è strettamente legato al movimento, alla facilità di movimento attraverso questi enormi spazi. Quello che vorrei sottolineare, quindi, è che, anche se potremmo pensare che muoversi via terra fosse più sicuro, beh, non necessariamente lo era in passato. Potremmo pensare che fosse più facile, ma non necessariamente lo era in passato. C'erano ogni genere di ostacoli, ostacoli politici, montagne e così via. Il movimento via mare era spesso il modo più semplice per muoversi su distanze significative. La storia del mare, o meglio la scrittura della storia del mare, è iniziata da molti punti di vista con lo studio del Mediterraneo e in particolare con il lavoro nel XX secolo dello storico francese Fernand Braudel. Braudel ha definito una sorta di modello per la scrittura della storia di altri mari. Alcuni dei suoi allievi hanno iniziato a scrivere dell'Atlantico, del Pacifico e così via. Ma il Mediterraneo è un tipo differente di area, il che è vero anche per altri mari chiusi. Pensate al Mar Nero, al Baltico o al Mar Caspio. Queste sono aree in cui, poiché sono circondate da terraferma, poiché sono spazi molto più ristretti, si tendono ad avere contatti molto intensi. Si hanno contatti durante tutto l'anno. Mentre se si guarda agli spazi oceanici, i contatti sono spesso limitati dai venti e dalle correnti, dalle condizioni climatiche dell'Oceano Indiano. C'è il monsone, che significa che ci sono lunghi periodi in cui è impossibile spostarsi per mare con sicurezza. Il Mediterraneo, per concentrarci solo sul Mediterraneo, è diverso da questo punto di vista. Anche se nell'antichità o nel Medioevo era in genere considerato pericoloso viaggiare per mare d'inverno, c'era comunque chi lo faceva. Le distanze nel Mediterraneo erano molto più limitate, spostandosi da nord a sud. C'era anche, naturalmente, il fenomeno dell'incontro di tre continenti. Qui si incontrano Europa, Asia e Africa, con civiltà molto diverse. Se si pensa al periodo medievale, c'è l'Europa occidentale cristiana, l'Europa occidentale cattolica, l'Europa orientale ortodossa, il mondo bizantino, e ci sono i territori islamici sulla costa meridionale e orientale. Questo incontro di culture diverse avveniva in uno spazio molto più ristretto. Questa intensità di contatto è molto distintiva rispetto agli oceani. Per quanto riguarda la relazione tra il Mediterraneo e gli oceani, è nel periodo prima di Colombo, prima del 1492, prima di Vasco de Gama e della sua spedizione dal Portogallo all'India nel 1497-98. È proprio in quel periodo che il Mediterraneo ha agito come una sorta di intermediario con il mondo dell'Oceano Indiano da cui arrivavano le spezie. Questo possiamo vederlo già nel periodo dell'imperatore Augusto. Grandi quantità di pepe venivano portate attraverso l'Oceano Indiano e arrivavano assieme ad altre spezie fino a Roma, dove venivano consumate non solo dall'elite, ma anche dalla classe media e forse anche da chi stava più in basso nella scala sociale. Abbiamo queste connessioni, ma poi, con il passare del tempo, nel Medioevo, scopriamo che questi prodotti, che avevano origine ad est, sino a quelle che sono l'odierna Indonesia e la Malesia, si diffondevano fino al mondo baltico. All'epoca della Lega Anseatica troviamo grandi quantità di pepe che arrivavano a nord fino a Tallinn, la capitale dell'Estonia. Quindi il Mediterraneo aveva questo ruolo e lo perse, non immediatamente, ma gradualmente a seguito dell'apertura da parte dei portoghesi delle rotte che arrivavano all'India circumnavigando l'Africa e di quelle atlantiche sulla scia di Colombo. Gli effetti di ciò che accadde alla fine del XV secolo furono davvero trasformativi, in misura straordinaria. Adesso era possibile collegare tra loro la navigazione nell'Atlantico e nell'Oceano Indiano, e infine, dalla metà del XVI secolo, anche nel Pacifico. Quello di cui stiamo parlando è la creazione di reti globali di commercio, un movimento globale di persone. E così si potevano avere, per esempio, schiavi neri che dall'Africa occidentale arrivavano nelle Filippine, dopo essere stati trasportati attraverso l'Atlantico e poi il Sud America e infine il Pacifico. E queste connessioni erano connessioni umane che implicavano il movimento di persone e il movimento di oggetti su una scala assolutamente straordinaria. Per fare un esempio, ho menzionato le Filippine. Da qui, quasi ogni anno, dal 1565 al 1815, almeno un grande galeone partiva da Manila carico di merci. Merci cinesi, seta e porcellana, che erano state trasportate da Macao, in Cina, e viaggiava fino al Messico, dove le merci venivano scaricate. Alcune venivano consumate in Messico, ma altre venivano trasportate attraverso i Caraibi fino a L'Avana e poi da L'Avana fino a Siviglia e Cadice. Abbiamo queste straordinarie reti che mettevano in collegamento le civiltà di tutto il mondo. E queste reti vennero create in gran parte dai portoghesi, ma anche gli olandesi, gli inglesi, i francesi e i danesi ne diventarono parte. I portoghesi impararono abbastanza presto, nel XVI secolo, che la loro ambizione di dominare il commercio delle spezie nell'Oceano Indiano era impossibile da realizzare. Fondamentalmente operavano attraverso basi commerciali che stabilivano, non di rado, tramite politiche molto distruttive, facendo pressione sui governanti locali in India e lungo la costa dell'Africa orientale affinché garantissero loro un insediamento commerciale da cui poter operare. Quindi quello portoghese non era un enorme impero di terra, a differenza dell'impero spagnolo che dominava gran parte dell'America meridionale e centrale. Questo significava che i portoghesi dovevano fare affidamento sulle popolazioni locali, sui popoli non europei, per trasportare molte delle merci. Ciò che accadeva nell'Oceano Indiano, non solo con i portoghesi, ma successivamente con gli olandesi, i danesi e così via, era una sorta di appropriazione dei profitti delle attività condotte dai mercanti locali, indiani, malesi, arabi e via dicendo, mercanti che trasportavano le merci e si procuravano le licenze per poterlo fare. Ci fu un periodo nel XVII secolo in cui i danesi vennero di fatto tagliati fuori dal loro insediamento nell'India meridionale, ma questo continuò a prosperare perché era in grado di continuare a mantenere operativa la sua rete di collegamenti commerciali all'interno dell'Oceano Indiano, spingendosi a est fino alla Cina. Il commercio era un aspetto molto importante della presenza di popoli non europei, ma l'altra dimensione principale della presenza di popoli non europei era ovviamente la tratta degli schiavi. Questa prese molte forme. Abbiamo il commercio di schiavi nell'Oceano Indiano, che per esempio nel XVIII e XIX secolo aveva il suo epicentro in Zanzibar, che forniva un gran numero di schiavi al Medio Oriente. E poi abbiamo il più famoso commercio di schiavi transatlantico, con le condizioni assolutamente miserabili in cui si trovavano gli schiavi. Questi venivano venduti dai regni africani, che erano spesso in guerra tra loro e per cui c'erano molti prigionieri disponibili per essere venduti ai portoghesi e ad altri mercanti e poi trasportati attraverso l'Atlantico. Non tutti sopravvivevano al viaggio. Quelli che ci riuscivano venivano messi a lavorare all'inizio, soprattutto nelle piantagioni di zucchero. Una delle aree principali in cui questo avveniva era il Brasile, sotto il dominio portoghese e per un certo tempo olandese, così come anche le colonie inglesi nei Caraibi, dopo che l'Inghilterra acquisì la Giamaica nel 1655. Quindi c'è anche questo lato assai oscuro nella storia della partecipazione di popoli non europei. Data la dimensione degli oceani, ci è voluto molto tempo prima che l'impatto dell'attività umana su di essi si accumulasse. Quello che stiamo vedendo oggi è in massima parte il risultato dell'emergere di una sorta di mondo tardo industriale che scarica tutta la sua plastica contaminando gli oceani nei modi più orribili. Se guardiamo più indietro nel tempo, ciò che troviamo è senz'altro una pesante esportazione di risorse marittime nel Medioevo, enormi quantità di aringhe che venivano pescate nel Baltico e più tardi nel Mare del Nord e consumate specialmente durante il periodo di Quaresima, quando il consumo di carne era vietato nel mondo cattolico. E quindi c'è stato uno sfruttamento, a volte eccessivo, delle risorse marittime che risale a un periodo molto antico. Questa tendenza ha preso una forma particolarmente nociva con lo sviluppo dell'industria baleniera, in cui gli americani furono particolarmente coinvolti e di cui abbiamo una celebre rappresentazione nel romanzo di Herman Melville, Moby Dick. L'industria baleniera ha portato all'estinzione di vari tipi di balene in tutto il mondo e mette ancora oggi diversi tipi di balene in una condizione di grande pericolo. Questi sono alcuni degli aspetti relativi alla presenza degli europei, all'impatto degli europei e di altri popoli sull'ambiente fisico. Ma c'è anche la questione della trasformazione dei paesaggi. E questo è particolarmente visibile nelle isole della Polinesia, sparse nel Pacifico. C'è un grande dibattito riguardo alla straordinaria cultura dell'isola di Pasqua, il più orientale di questi insediamenti polinesiani, relativamente al fatto se il collasso di questa civiltà fu il risultato di uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali in un ambiente arido e secco, o se fu il risultato invece di un cambiamento climatico su cui gli indigeni non avevano alcun controllo. E avremmo potuto dire le stesse cose, in un certo senso, sulle isole dell'Atlantico. Guardate la storia, per esempio, delle isole di Capo Verde, che furono una colonia portoghese e che oggi sono uno stato indipendente a largo della costa dell'Africa occidentale. Le isole di Capo Verde vennero usate come base per l'esportazione degli schiavi provenienti dall'Africa occidentale, che qui venivano fatti stazionare per poi essere trasportati in Sud America. Ma la presenza di esseri umani portò all'inaridimento delle isole. Ho detto la presenza di esseri umani, ma in realtà l'inaridimento fu causato dalle capre e dalle pecore che portarono con sé. Così quello che poteva essere, almeno secondo i primissimi documenti che abbiamo sulle isole di Capo Verde, un ambiente relativamente lussureggiante, divenne invece una specie di ambiente desertico. Questi equilibri ecologici sono stati disturbati più e più volte. Se guardiamo alla Nuova Zelanda, abbiamo avuto l'estinzione di vari tipi di uccelli non volanti. L'esempio più famoso in realtà è il dodo nelle Mauritius, che è estinto, anche se ci sono alcuni esemplari imbalsamati nei musei di storia naturale. Si può quindi vedere come l'uomo, a volte come risultato delle attività di caccia e a volte semplicemente come risultato del modo in cui l'equilibrio ecologico è stato alterato, ha avuto un effetto molto significativo su questi luoghi. Se si debba moraleggiare a riguardo, naturalmente è un'altra storia. I Maori, quando si insediarono in Nuova Zelanda intorno al XIV secolo, non si resero conto, ovviamente, degli effetti di alcune delle azioni che stavano compiendo. Ma oggi abbiamo una percezione molto più precisa di quelli che possono essere gli effetti delle nostre azioni. Quindi, ovviamente, al giorno d'oggi dobbiamo esserne molto più consapevoli. Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.